Dottor Argirossi ha scelto un percorso molto interessante e lo ringrazio anche perché ci ha dato degli ottimi spunti di riflessione. Sentiamo adesso rapidamente la parola del dottor Andrea Torino, la voce degli studenti. Venga qui per favore il dottor Torino.
Grazie Presidente. Io, su richiesta del Presidente della Fondazione Guglielmetti, il mio intervento cercherà di rappresentare le istanze e anche le esigenze degli studenti universitari. Seppur abbia terminato il mio percorso da circa 2 anni, però anche se l'ho ricominciato con un dottorato di ricerca, quindi probabilmente posso ancora definire studente universitario. Prima di cominciare però veramente desidero ringraziare la Fondazione Guglielmetti per questo convegno, ma anche e soprattutto per l'ottimo lavoro che svolge all'interno della nostra università e della nostra facoltà. Mi riferisco veramente più in particolare all'efficiente struttura, la biblioteca multimediale, messa a disposizione dalla Fondazione agli studenti universitari, è preziosa sia per la raccolta delle fonti, delle fonti che per il materiale, per la redazione delle tesi di laurea. A nome veramente dell'associazione e comunque credo anche di molti studenti dell'università, porgo il più sentito apprezzamento per il lavoro della Fondazione, con la speranza che con l'aiuto dell'università e con le istituzioni possa incrementare queste nobili iniziative. Passando al tema del convegno e all'oggetto del mio intervento, incentrato sull'importanza di una formazione specialistica per fronteggiare le nuove sfide della professione legale, non vedo anch'io miglior modo di cominciare che richiamando una nota citazione, in questo caso del Calamandrei, che alla domanda a cosa serve un avvocato, lui così rispondeva, tratto dalla rivista del Foro Italiano. La giustizia non potrebbe funzionare se non esistessero i professionisti legali, poiché le difficoltà del giudicare sarebbero enormemente accresciute fino a costituire ostacoli insormontabili, quando il giudice, aboliti gli avvocati e procuratori, fosse posto a contatto diretto con l'imperizia e con la malafede delle parti in causa. L'intervento dei professionisti legali serve appunto a liberare il giudice da una lotta contro l'ignoranza e contro la disonestà. Se questo è vero, e qui mi allaccio all'oggetto del mio intervento, ecco, gli avvocati e anche i praticanti avvocati devono allora costituire per la giurisdizione una garanzia di scienza, intesa anche sotto forma di una formazione adeguata ed anche specializzata, oltre che una garanzia di probità. In un sistema sempre più proiettato verso una maggiore mobilità dei professionisti, che determina una maggiore concorrenza anche tra giuristi napoletani e giuristi europei, assume un valore fondamentale, una conoscenza non soltanto teorica, seppur io ritengo fondamentale e brillantemente comunque realizzata nella nostra università, ma anche una formazione pratica e specialistica. E questo infatti è quello che ci chiede il mondo della professione. Io non so se anche in questa sala ci sono state esperienze come questa mia personale. Infatti credo di non essere il solo, ad esempio, ad aver ricevuto la richiesta di far parte di entrare nello staff di una grande law firm nazionale e internazionale, una risposta secca basata su poche parole, in cui si evidenziava che lo studio ammette soltanto laureati con 110 e lode e la cosa che più conta in possesso di un master universitario. Questo rappresenta, a mio giudizio, l'esempio lampante di come in un sistema ormai super competitivo e altamente specialistico sia fondamentale all'accesso alle professioni legali una formazione anche pratica e specialistica, che può essere assicurata quindi naturalmente una formazione post-universitaria. In tale ottica io francamente non posso esimermi da una serie di critiche che riguardano il sistema formativo nazionale italiano e anche la nostra realtà napoletana. Cominciamo dai master, non me ne vogliono i rappresentanti comunque dell'università, però è innegabile che la nostra università non sia all'avanguardia nell'istituzione di percorsi post laurea. Eppure credo non sta a me sottolineare che il nostro Ateneo abbia tutti gli strumenti, credo anche il le risorse umane per organizzare master di alto profilo che possano attirare, come ha fatto la nostra università negli anni per gli studenti universitari, studenti almeno da parte di tutto il meridione. Naturalmente, ecco, io sono cosciente delle enormi difficoltà anche di carattere economico in cui versano gli atenei italiani, le risorse tagliate comunque dallo Stato centrale nei confronti degli atenei. Tuttavia, però, sta di fatto che la maggior parte degli studenti federiciani che hanno l'ambizione di far parte di uno studio prestigioso o che vogliono acquisire un'alta professionalità siano costretti a trasferirsi altrove. Questo credo che sia un dato. Non senza considerare che questo attuale sistema determina gravi disparità tra studenti meritevoli, ma non abbienti, e studenti economicamente benestanti. E qui mi allaccio al secondo problema che mi ero prefissato di affrontare. Io credo francamente che non è giusto e non è ammissibile che in un sistema basato sul diritto allo studio, i master e quasi tutta la formazione post-universitaria sia alla mercé di aziende e università private, che applicano spesso rette altissime, senza alcuna predisposizione, in alcuni casi di borse di studio. Ecco allora l'importanza, io credo, di riportare nell'ambito strettamente universitario la formazione post-laurea. Naturalmente è necessaria una maggiore predisposizione di risorse e poi una serie di garanzie appunto per gli studenti meno ambienti. Io per fare questo, io guardo con interesse e con attenzione a uno strumento quale il prestito d'onore, come uno strumento complementare alla classica, se vogliamo, borsa di studio. Un'esperienza che, per chi non la conoscesse, ma ne dubito, è basato su un prestito che lo Stato, la Regione o chi di competenza rende allo studente con la garanzia che lo stesso sarà restituito in comode rate nel momento in cui lo studente, ora lavoratore, entra nel mercato del lavoro. Tale esperienza è costantemente adottata in molti paesi del nord Europa, Germania ed Inghilterra, tra gli esempi più importanti, che rappresentano anche, questo a mio giudizio non è casuale, due paesi in cui il numero dei laureati e dei post laureati è tra i più alti in Europa, il che a mio giudizio fa riflettere. Passando ora al ruolo delle scuole di specializzazione come ulteriore strumento importante della formazione post laurea, il discorso in questo caso diventa diverso. In questo caso le scuole ci sono e funzionano e seppur nel tempo hanno permesso di raggiungere la finalità che si erano prefissate, ossia quella di evitare che sia lasciata al mercato e alle sole corporazioni la preparazione al mondo del lavoro e in particolare la formazione specifica delle tre professioni giuridiche, magistrati, notai ed avvocati. Tuttavia anche qui io mi permetto di fare alcune breve riflessioni da porre all'attenzione degli organi competenti. Credo che sia convinzione comune che nelle scuole post lauream sia necessario evitare di riprodurre la tradizionale ripartizione disciplinare del sapere giuridico ed iniziare fin dal primo giorno un itinerario in cui si supera la grande distanza tra lezioni teoriche da un lato, le esperienze pratiche, anche tirocini dall'altro. Ed infatti, metodologicamente così impostate, le scuole di specializzazione potranno essere in grado di rispondere a un'esigenza alla quale è ovviamente estranea all'università, ossia la preparazione degli alunni alle prove di accesso ai tre comparti professionali. Una cosa sicuramente importante è una tale funzione che è stata finora svolta dai corsi organizzati all'iniziativa privata, nati sostanzialmente comunque per questo scopo. Al contrario, le scuole di specializzazione dovranno svolgere una funzione formativa di elevata qualità culturale. Tuttavia, esse non possono naturalmente chiudersi all'esigenza sentita come ineludibile da parte dei giovani laureati che si devono cimentare comunque con l'esame e anche con le prove di accesso e sperando superarle. L'esperienza dimostra che questo obiettivo comunque è realizzabile anche senza che si arrivi a una dequalificazione dei corsi, dipende dalla qualità delle tematiche individuate, da come vengono trattate, dalla natura dell'esercitazione, dalla possibilità di svolgere tirocini. Se la finalità quindi delle scuole è quella di formare un giurista del diritto, abile nelle attività professionali, io credo che appare quantomeno inefficace l'impianto didattico stabilito dal decreto 537 del 99, fondato su vincoli curriculari e su 500 ore di lezioni accademiche, solo per fare alcuni esempi. Elementi questi che a mio giudizio sono più consoni per una, diciamo, formazione universitaria in senso stretto che per una scuola forense. Evidente pertanto che l'obiettivo formativo, culturalmente così ambizioso, non può essere realizzato con una struttura delle scuole che non sia nettamente diversa da quelli dei corsi di laurea. È decisivo quindi un maggiore protagonismo come docenti dei giuristi pratici in un'ottica di un insegnamento della dimensione applicativa del diritto. In tale prospettiva, fermo restando comunque il ruolo fondamentale che deve essere svolto anche sicuramente all'università e alla formazione del giurista, credo che sia necessaria una maggiore apertura alle compagini professionali, magistrati, notai e avvocati, così da garantire anche in condizioni di parità una forte collaborazione e una sinergia fra tutti gli attori e la formazione politica giuridica. Il rispetto di tale condizione di parità, unita alla consapevolezza e la differenza tra il corso di laurea e le scuole di specializzazione, francamente impone anche di accedere a una proposta, credo che sia ancora all'esame del Parlamento, la proposta di Berlinguer, ossia quella di riequilibrare la composizione del consiglio direttivo e delle scuole in maniera più paritetica, in cui praticamente sia garantita anche la possibilità di eleggere il direttore della scuola anche tra membri non universitari del consiglio. In sostanza io credo che il baricentro dell'attività formativa, dei corsi di specializzazione, anche la formazione post laurea, debba in un certo qual modo tendere verso una formazione più finalizzata all'ingresso del mondo del lavoro, nella quale lo studente sia chiamato a confrontarsi con casi reali in corso di svolgimento, con la redazione dei relativi atti, cose che comunque in linea di massima viene già compiutamente realizzata, per diminuire anche il rischio che egli si confronti cito un'espressione del professor Verde, con un pallido e parziale simulacro dell'esperienza. Io credo che ancora si dovrebbero valorizzare gli stage, i tirocini, la cui implementazione necessita una piena collaborazione agli ordini professionali. Allo Stato, ecco, per chi desidera e per chi vuole diventare magistrato, è bene ricordarlo, non è normativamente possibile che l'allievo assista allo svolgimento di attività processuali coperte al segreto istruttorio o comunque al regime di non pubblicità. Eppure ben sappiamo che quelle stesse persone che frequentano i corsi di lì a breve eserciteranno una funzione giurisdizionale. Credo in definitiva che sia sempre più da tenere in considerazione che il sistema formativo universitario e soprattutto post-universitario, oltre a dare una solida e fondamentale base teorica, e credo che sia un aspetto fondamentale, debba anche essere finalizzato a formare professionisti capaci e competenti, con un profilo spendibile nel mercato del lavoro. Ad esempio, i nuovi sviluppi del diritto e le esigenze del mercato ci impongono di considerare materie di diritto comunitario e internazionale, forse per un po' di tempo un po' trascurate nella nostra formazione. Se noi osserviamo l'offerta didattica di molti altri atenei, non può sfuggire la presenza di materie quali il diritto commerciale comunitario, il diritto processuale comunitario e via dicendo, materie a mio giudizio stimolanti anche in considerazione delle opportunità lavorative che fornisce la conoscenza di tali materie. Si può sostenere ancora che un tale impianto formativo servirebbe quantomeno a ridare quel minimo di dignità alla figura del praticante avvocato nella realtà napoletana. Credo di non dir nulla di nuovo, anzi adesso sono pure posso anche richiamare dei dati precedentemente detti. Si afferma che la stragrande maggioranza di noi giovani praticati non vengono quasi mai pagati, questo è noto, ma spesso anche declassati da un'attività professionale, un'attività quasi spesso di parasegreteria, e poi lasciati in balia di noi stessi, senza alcun riferimento, se non spesso il padre avvocato, per chi ha questa fortuna. E ancora con il serio rischio, e secondo me questo è l'aspetto più pure deprimente per la condizione del praticante, di essere costretto ad operare in settori non congeniali alle proprie attitudini e soprattutto alle proprie ambizioni. Ecco perché credo che sia fondamentale, veramente vengo alle conclusioni, dover investire nella formazione dello studente per consentirgli anche di poter far valere la propria posizione nell'ambito di una carriera impervia, ma sicuramente molto stimolante. Io per concludere anche cercando di evidenziare lo spirito costruttivo che caratterizza la nostra associazione, anche qui spero che questo intervento non venga visto soltanto in chiave critica e critica. Io, confrontandomi con altri membri dell'associazione, avanziamo una proposta. A mio giudizio è importante anche per garantire un orientamento dello studente una volta laureato per l'accesso al mondo delle professioni. Perché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con l'assenza e con l'invito dell'Università, non apre uno sportello all'interno della stessa facoltà di giurisprudenza, con la finalità appunto di orientare il futuro avvocato nella scelta del settore lavorativo e anche e soprattutto dello studio legale? Ecco, io concludo con questa domanda. Grazie per l'attenzione.